Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Manuela Rispoli e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di Radio SBS. Andiamo in Medio Oriente. L'UNRWA, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di fornire assistenza umanitaria ai profughi palestinesi, ha dichiarato che mercoledì 6 dei suoi dipendenti sono stati uccisi da 2 attacchi israeliani vicino al campo profughi di Nuseirat, nel centro della striscia di Gaza. Gli attacchi hanno colpito una scuola gestita dall'agenzia che ospitava civili palestinesi. Di questo e non solo parleremo con il giornalista del Manifesto, Michele Giorgio. Buonasera Michele.
E buongiorno a voi.
Non è la prima volta da quando è iniziata la guerra tra Israele e Hamas che l'esercito israeliano bombarda una scuola usata come rifugio per i palestinesi e gestita dall'UNRWA. Le scuole dovrebbero riaprire in questi giorni, ma probabilmente questo non accadrà, e solo 2 giorni fa l'esercito israeliano aveva compiuto un attacco aereo nella zona di Al-Mawasi, una piccola città costiera nel sud della striscia di Gaza, vicino a Khan Yunis, dove si trovano migliaia di civili palestinesi sfollati. Quali sono state le reazioni a questi attacchi da parte del segretario generale delle Nazioni Unite, ma soprattutto come Israele giustifica questi continui attacchi verso zone che dovrebbero essere considerate sicure?
Il capo dell'ONU, Antonio Guterres, ha più volte in quest'ultimo anno denunciato gli attacchi contro i civili palestinesi, quindi continua a farlo, per la verità inascoltato. Le motivazioni che Israele dà di questi raid aerei che colpiscono le scuole è che le scuole verrebbero usate da Hamas ed altre organizzazioni armate palestinesi per creare dei centri di comando nascosti, sotterranei, in modo da poter compiere attacchi contro l'esercito israeliano, approfittando, dice sempre Israele, sostiene Israele, del fatto che le scuole dove ci sono gli sfollati sono dei luoghi che non sono obiettivi militari. Per cui c'è stata questa decisione, credo di doverla chiamare così, da parte delle forze armate israeliane di prendere di mira sistematicamente le scuole, perché qui ci troviamo di fronte ad attacchi contro istituti scolastici dove ci sono migliaia e migliaia di sfollati che oramai avvengono da diversi mesi a questa parte, soprattutto nelle ultime settimane. E i risultati ovviamente sono catastrofici, perché può darsi anche che in quella scuola ci fossero dei militanti nascosti, esponenti di Hamas e di altre organizzazioni che pianificavano qualcosa, però sta di fatto comunque che una potenza militare, e quando parliamo di quella israeliana che è particolarmente efficace da un punto di vista proprio bellico e via dicendo, è chiaro, deve tener conto che questi attacchi alla fine provocano tantissime vittime civili e magari uccidono anche questi presunti militanti che sarebbero lì, ma in realtà pagare il costo più alto sono sempre i civili. Quindi ci troviamo di fronte a qualcosa che tra l'altro potrebbe continuare nelle prossime settimane, se non addirittura mesi, se non ci sarà un cessate il fuoco a Gaza, perché è evidente che Israele ha fatto capire che la sua strategia è quella di colpire, così sostiene, questi centri di comando del movimento islamico, e quindi continuerà i suoi attacchi. Questo è poco ma sicuro. Questo, a margine di tutto questo, c'è il fatto che le scuole di Gaza sono occupate da migliaia di sfollati e migliaia di famiglie senza più un tetto o che sono scappate dalla guerra, e non potranno essere utilizzate queste scuole per la loro funzione primaria, per quello per cui sono state costruite, cioè accogliere gli studenti, e quindi i giovani palestinesi perderanno un altro anno scolastico, così come hanno già perduto quello tra il 2023 e il 2024.
Continuano anche le proteste per chiedere al governo un accordo per la liberazione degli ostaggi rapiti negli attacchi del 7 ottobre scorso e che si trovano ancora nella striscia di Gaza, ma per chiedere anche un cessato il fuoco, come dicevi tu. Sabato sera moltissime persone hanno manifestato contro il governo, ma quali venti soffiano nel campo dei negoziati e delle trattative?
C'è ben poco di nuovo rispetto a quello che abbiamo già ascoltato decine di volte in quest'ultimo anno. C'è gli americani che evidentemente, anche per poter sottolineare la loro funzione di mediatori, che continuano a parlare di progressi possibili. Lo stesso presidente Joe Biden ogni tanto avverte che un accordo è possibile, che mancano pochi dettagli. In realtà quei dettagli non sono né pochi e nemmeno poco importanti, sono assolutamente necessari, assolutamente fondamentali. Ci sono posizioni diverse che appaiono al momento, e lo sono in realtà da mesi, inconciliabili tra Israele e il movimento islamico Hamas. Quest'ultimo vuole che Israele accetti una tregua definitiva subito per scarcerare, per liberare gli ostaggi israeliani. Vuole anche la liberazione e scarcerazione di detenuti politici palestinesi in Israele. Dall'altro lato abbiamo appunto un governo israeliano, lo dice, lo ripete il premier Netanyahu, che vuole continuare la guerra fino alla vittoria assoluta, così come viene descritta su Hamas, la distruzione del movimento islamico, impedire al movimento islamico di poter governare ancora, controllare ancora la striscia di Gaza. E a quanto pare il premier Netanyahu sembra dare più importanza a questi aspetti militari piuttosto che alla vita degli ostaggi. Questo che dicono soprattutto i familiari di coloro che sono ancora prigionieri di Hamas, lo dicono coloro che vogliono la fine di questa guerra. Però appunto la situazione è questa, e Netanyahu nel paese gode comunque di un consenso ancora ampio sulla continuazione della guerra. Spesso si dice che Netanyahu è in difficoltà e sotto pressione, sì è vero, ma comunque dalla parte di Netanyahu, anche se non si dice troppo spesso, ci sono numerosissimi israeliani che pensano la guerra debba andare avanti secondo gli obiettivi annunciati dal primo ministro.
E siamo in collegamento con il giornalista Michele Giorgio, insieme a lui stiamo analizzando l'attuale situazione in Medio Oriente. Martedì i palestinesi hanno preso posto tra gli stati membri all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, un nuovo diritto accordato alla delegazione dell'autorità palestinese nonostante non sia un membro a pieno titolo dell'organizzazione. Cosa significa questo in termini pratici e cosa è necessario per una piena adesione?
Ma in termini pratici credo molto poco. È chiaro che da un punto di vista invece simbolico per i palestinesi stessi, è chiaro, è una grande soddisfazione poter fare un passo in più all'interno delle Nazioni Unite in termini di riconoscimento, ma noi dobbiamo essere molto realisti. Sul terreno lo Stato palestinese non esiste e difficilmente esisterà nei prossimi anni, a meno che non avverrà un cambiamento sostanziale della situazione, per il semplice motivo che questo governo israeliano, per la verità anche quelli precedenti, ma in particolare questo governo, continuano a considerare la nascita di uno Stato palestinese un pericolo e, cosa ancora più importante, le forze politiche che compongono il governo israeliano, l'attuale governo israeliano, sono forze che ideologicamente contrarie alla nascita di uno Stato palestinese nei territori occupati da Israele, quindi per nulla disposti ad avviare un negoziato che preveda un compromesso territoriale con i palestinesi.
Concludiamo con uno sguardo alle elezioni parlamentari in Giordania che si sono tenute lo scorso 10 settembre in un contesto dominato dalle tensioni regionali. Come sono andate e come si rifletteranno anche nel contesto della guerra tra Israele e Hamas, se lo faranno?
Ma le elezioni si sono concluse con il risultato che tutti si attendevano, un rafforzamento marcato, significativo della lista legata al fronte di Azione Islamico, che rappresenta la Fratellanza Islamica, è un'organizzazione anche alleata ideologicamente di Hamas nei territori occupati palestinesi. Non ha sorpreso nessuno questo risultato, perché il movimento islamico giordano è stato il principale protagonista delle proteste che sono state organizzate e ancora oggi vengono organizzate nel regno hascemita contro la guerra a Gaza, contro Israele e proteste che chiedono anche l'interruzione dei rapporti con lo Stato di Israele anche dal punto di vista economico. Dopodiché è chiaro che questo voto, in termini pratici, non ha un grande peso, perché il Parlamento, la Camera Bassa giordana, non conta molto, non ha grandi poteri. Qui i poteri principali, quelli che contano invece, restano nelle mani del re, di re Abdallah, e quindi, diciamo, da questo punto di vista il voto ha un'importanza soprattutto simbolica. Allo stesso tempo, quello che preoccupa la monarchia hascemita è che questa protesta, che va avanti in modo incessante da dopo il 7 ottobre, possa saldarsi con quelle che sono le rivendicazioni storiche del popolo giordano. Un'economia migliore, perché quella attuale è stagnante, non produce sufficienti posti di lavoro, c'è una disoccupazione giovanile particolarmente elevata, che in alcuni governatorati giordani va oltre il 30%, quindi i giordani vogliono una soluzione di problemi economici molto gravi, aggravati anche dalla tensione regionale che ha praticamente paralizzato il turismo nel paese, e quindi la monarchia e le forze di sicurezza giordane temono che questa protesta per Gaza possa in qualche modo attirare anche tutte quelle fasce di popolazione che da sempre chiedono più posti di lavoro, aumenti salariali e una serie di altri miglioramenti delle condizioni di vita che la Giordania al momento non può garantire.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.